Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno. Comunque la novità del giorno è Sala in Paradiso. Dall'infatuazione musicale.
Guarda, se guardi le mie infatuazioni musicali, guarda, Paradiso è fin troppo vecchio per me. Io ormai sono scesa.
Come non
detto. Sotto i 20 anni, guarda.
Allora Davide, buongiorno. Come ogni mattina, anche questa domenica diamo uno sguardo ai quotidiani che sono in edicola, lo facciamo insieme a te. Questa mattina parliamo di economia, di export, lo facciamo con la prima pagina del Sole 24 Ore. Allora, ci siamo sempre ripetuti, ma insomma anche a ragione, ce lo dirai tu, che il nostro export è comunque un settore, un asset strategico che vale un saccaccio di soldi, perché siamo bravi in questo, insomma gli altri ci chiedono di esportare. Allora, cresce l'export ma non gli esportatori, così scrive il Sole. Commercio estero, il valore del Made in Italy venduto all'estero è tornato ai livelli pre-pandemia, ma il recupero non riguarda tutti, infatti diminuisce il totale delle imprese che esportano. Davide, a te.
Cioè, rispetto al 2000, cioè nel 21 rispetto all'anno scorso facciamo più 11% delle esportazioni, ma le imprese che esportano diminuiscono dell'8%. Non è che sia poi una cosa così clamorosa o inattesa, e naturalmente diciamo così, ci sono dei soggetti, dei protagonisti del mercato che sono più forti e crescono di più, anzi in fondo il dato è confortante, nel senso che dice che la capacità di crescita di chi è più forte, di chi è più capace, è ancora più alta. Stiamo parlando nell'insieme di, diciamo, malcontate 18.000 aziende, che sarebbero lo 0,4% del mondo dell'impresa italiana o delle aziende italiane. Quindi è un mercato sul quale possiamo puntare per crescere ancora molto, ricordando anche che il 32% delle esportazioni italiane sono di produzioni italiane fatte in Italia, ma da multinazionali, cioè da imprese non, diciamo così, di capitale italiano. Questo lo dico perché così magari lo tiene a mente per la prossimo giro, chi c'ha sempre da dire ah, la vendita al capitale. Non è che poi il tema più grosso è quello di a chi sono intestate le azioni, ma a chi è intestata l'ideazione, l'innovazione, la realizzazione, che poi sono lavori. Poi c'è anche il capitale italiano, tanto meglio, ma in quelle 18.000 aziende ce n'è tanto di capitale italiano, e capitale si deve intendere non solo la moneta investita, ma lo studio, l'ideazione, ripeto, l'innovazione. Quella è la roba sulla quale noi siamo forti, per una stranissima ragione che affonda le sue radici nella psicanalisi. Ci dedichiamo quasi sempre a quello che in Italia non vuole o non sa competere, però quello che sa competere va benissimo.
Sempre dalla prima del Sole 24 Ore, e a proposito di Italia che dovrebbe correre, ci sono questi dati. Si parla di demografia, di culle vuote. Allora, per la prima volta in Italia nel 2021 le nascite scenderanno sotto la soglia critica di 400.000, e c'è una intervista al presidente dell'Istat che dice: con solo 400.000 nati l'Italia diventa un paese da 30 milioni di abitanti.
Esattamente, cioè che poi peraltro quest'anno, secondo la proiezione che fa Blanciardo, il presidente dell'Istat, manco i 400.000 raggiungiamo, perché siamo un po' sotto i 400.000. Il risultato di questo è che il paese si contrae nella popolazione e si contrae anche nella produzione. Diciamo così, qui le proiezioni si fanno un po' più imprecise, non possono essere, diciamo, previsioni, però insomma quello che l'Istat calcola è che da qui al 2040, con questo andamento demografico, il PIL scende del 6,9%, che significa impoverirsi. E che si fa? Allora, intanto diciamo, si possono sempre fare i figli, però queste sono scelte individuali, non è che qui io non faccio il parroco, e soprattutto non è neanche l'orario, voglio dire, insomma, per quanto uno possa fare quel che vuole a qualsiasi orario, però se trasferissimo questa trasmissione alla sera potremmo anche lanciare un appello. Ma a parte questo, il tema è che le persone esistono nel mondo, non è che il mondo si sia diradata la popolazione, si chiama immigrazione. E qui saltano tutti per aria, tutti o comunque tanti per aria, ma che diciamo la sostituzione etnica. La produzione funziona così. Oggi si vota in Germania, domani per la verità, domani si vota in Germania, anzi per la verità la metà hanno già votato, perché votano per posta, quindi insomma si vota in Germania. E una delle cose che è stata rimproverata alla cancelliera Merkel è quella di avere detto: i siriani li prendo tutti, io li faccio entrare, quelli che scappavano dalla guerra in Siria. E è stato un affare d'oro, stato un affare d'oro. Perché? Perché hanno bisogno di persone da mettere a produrre, tutto il sistema produttivo voleva che le persone entrassero. Adesso nel corso della campagna elettorale uno dei candidati ha detto però non facciamo entrare più nessuno, e l'altro candidato, anziché rispondergli no abbracciamoci tutti e vogliamoci bene che siamo umani, gli ha risposto sì, e chi ci metti a lavorare? Parla di cose serie. Invidio le campagne elettorali fatte con un poco di razionalità e un poco di attenzione alla realtà, oltre che, diciamo, ovviamente ai sentimenti e alle bandiere.
Davide, viabilità, dopodiché tra poco torniamo da te.
Non ci sono altre segnalazioni, buon viaggio anche da parte nostra. Sono le 7:15, RTL 102.5 con Non Stop News, la rassegna stampa di Davide Giacalone continua.
Prima pagina del giornale, parla Silvio Berlusconi e dice no a tasse sulla casa. Il leader di Forza Italia dice nessun aumento di imposte, questa la nostra condizione per restare nel governo. E poi la fotonotizia dedicata all'orrore in Afghanistan, impiccati e appesi in piazza, i talebani non cambiano mai. Di spalla tra l'altro c'è anche un retroscena, magari avremo modo di parlarne anche all'indignato speciale, Davide, più tardi alle 9, l'offerta di Draghi a Mattarella, se rimani tu resto anche io, insomma, bisogna vedere poi quanto c'è di vero, sicuramente quanto è fattibile una cosa del genere, perché poi insomma con nuove elezioni si tratta di nominare un nuovo governo, ma comunque ne parleremo. Ci spostiamo sulla seconda pagina del Messaggero, si parla di assegno unico, ne avevamo parlato anche di questo parecchio nei mesi scorsi, la fuga delle famiglie, 900.000 mancano all'appello. Allora una misura che forse non ha funzionato come avrebbe dovuto, Davide, sbaglio?
No, una misura che ha fatto flop. E che dimostra che questa gara tutta politica di dire io allora do il bonus e io aiuto questa categoria, no, perché le categorie, aiutiamo le famiglie, assegno unico. Vi ricordate quando è stata varata, quante dichiarazioni, quante cose a favore di telecamera, no? Noi e il nostro partito, ognuno ci metta quello che gli pare, tanto non è che cambi granché, ci battiamo per le famiglie, perché le famiglie devono essere, cioè, questa frase che è fenomenale, devono essere al centro dell'attenzione. Io al centro non ce la voglio stare. Tutti quelli che stanno al centro dell'attenzione normalmente riescono poi a fare delle norme che sono sbagliate. E qui siamo così, si è presentato a chi è a prendere i soldi? La metà del previsto. Allora, siccome questa norma prevedeva anche dei controlli, per esempio sul reddito reale, sulla condizione sociale e compagnia cantante, questo serve a direzione, perché l'assistenzialismo, che non è l'assistenza, l'assistenzialismo orbo, cioè quello che chiude un occhio pur di dare i soldi, alla fine fa crescere, assiste solamente all'imbroglio e al raggiro. E quando annunci che forse farai dei controlli, però dici però presentatevi a prendere i soldi, non ci vengono. Quindi da una parte ci sono alcune associazioni che dicono prolungate il termine. Non è che prolungate il termine, diciamo, scriviamo le cose in modo tale che ci sia la speranza che i soldi vadano a chi ne ha bisogno, anziché a chi bara sulla propria condizione. Ricordiamoci che anche quando parliamo adesso delle rottamazioni delle cartelle esattoriali, però dice, sia chiaro, sotto i 30.000, poi dice che c'è 25.000 euro di reddito l'anno. Sì, ricordiamoci sempre che in queste categorie sotto i 25.000 euro ci stanno quelli che lavorano, che guadagnano di meno, ma ci stanno anche quelli che evadono di più, che dargli un premio, insomma, ci vuole coraggio.
Davide, hai accennato prima, così di sfuggita, alla situazione tedesca e alle elezioni in Germania. Adesso andiamo proprio sulla prima della Repubblica che ne parla. Con la Germania alle urne, torna il rischio di austerità, oggi le elezioni per il dopo Merkel. Perché il rischio di austerità?
Perché intanto perché è un incubo tutto italiano. Gli italiani dovrebbero chiederla l'austerità, dovrebbero praticarla l'austerità sotto forma di onestà, di parsimonia e di attenzione a come si spendono i soldi. Però invece noi in questo paese di dilapidatori a noi ci fa paura soltanto che dalla Germania qualcuno ci dica non dovete buttare i soldi, c'è un limite alla spesa pubblica. E siccome questo è stato fatto valere più volte da alcuni esponenti politici, più noto era Schäuble, che poi la cancelliera Merkel rimosse dal posto dove si trovava, cioè il ministro, andò a fare il presidente del Parlamento. E adesso si vota e con ogni probabilità ci sarà un governo di coalizione e alcuni dei politici che si stanno sfidando dicono bisogna riportare ordine. Ma mi spiegate una cosa, quando leggeranno in tedesco la notizia che ci sono gli assegni unici per le famiglie e si presenta a prenderli la metà delle persone che teoricamente avrebbero, ne potrebbero farlo. Come pensate che la si legga in tedesco una cosa di questo tipo? Se non che appunto noi abbiamo un assistenzialismo che non funziona. Questo quando si fa l'asta che è stata fatta la settimana scorsa dei primi titoli specialmente monetari per la cassa e sono europei e sono a tasso negativo, quando l'unico paese che ha il tasso negativo è la Germania, tutti gli altri, compresa l'Italia purtroppo più di molti altri, paghiamo tassi di interesse elevati, secondo voi come la prende la Germania? Il contribuente tedesco che paga le tasse e in questo modo sorregge anche i nostri titoli e dall'altra parte vede che noi diamo il reddito di cittadinanza a chi non lavora, che non c'è in Germania, secondo voi come la vede? Insomma, forse bisogna essere un po' più seri e un po' meno lamentosi.
Tra poco parliamo ancora di Germania, Davide, adesso una piccola pausa, non prima di aver letto le prime pagine dei quotidiani sportivi.
Partiamo con la Gazzetta Sportiva, titola Maldini per sempre, dopo Cesare Paolo il terzo della dinastia, al debutto da titolare in AFA, subito centro, un'emozione fortissima, papà esulta in tribuna.
E se ne parla anche sul Corriere dello Sport, il nipote del diavolo, questo è il titolo di apertura, e poi il 2-2 di Inter-Atalanta fa felice solo Pioli, e ancora davvero il primo titolo è quello che riguarda la tragedia sul circuito di Jerez, Vinales cade e viene travolto, morire in moto a 15 anni.
Torniamo tra poco in rassegna stampa. RTL 102.5 Non Stop News alle 7.23 di questa domenica 26 settembre, ultima parte della rassegna stampa con Davide Giacalone.
Prima pagina del Fatto Quotidiano, di spalla Conte, Landini e Letta al Premier parlano di salario minimo, ne parlavamo nella rassegna stampa di ieri mattina, e poi parla Ignazio Marino, l'ex sindaco di Roma, dice Gualtieri premia i miei pugnalatori, la Raggi almeno si è scusata, e poi vaccini Covid e guariti, basta un quarto di dose. E poi la fotonotizia al centro è dedicata alle parole dell'ex ministro della giustizia Bonafede, che chiede una legge per tenere dentro i boss mafiosi. La Consulta ha dato tempo alle Camere fino a maggio per regolare i permessi ai non pentiti, poi si rischia i liberi tutti. L'ex ministro dice per uscire non basta dissociarsi. Noi ci spostiamo invece sulla prima pagina della Stampa di Torino, c'è un'intervista alla sindaca appunto di Torino Appendino che dice il PD è come la destra a Torino, di loro non mi fido. Ma l'apertura è dedicata, come detto, alle elezioni in Germania, al voto, si chiude l'era Merkel. Tra l'altro c'è un'interessante intervista di uno scrittore che dice i tedeschi ormai si sono italianizzati perché si hanno anche in Germania partiti al 20% e mai come ora, scrivono, è un'elezione tattica.
Nei giornali tedeschi è tutto un fiorire di semaforo e Giamaica, che in realtà sono i colori, il semaforo ovviamente rosso, verde e giallo, e sono i colori del socialdemocratici, dei verdi e dei liberali, che è un'ipotesi di coalizione, mentre la bandiera giamaicana contiene più colori, quindi eventualmente dovessero andare sopra i tre, a un'ipotesi di governo a quattro, in questo senso diciamo così sono più italiani. Ricordiamoci che i tedeschi votano con il sistema proporzionale, e con il sistema proporzionale hanno indubbiamente, adesso è inutile che uno ci gira attorno, il governo più autorevole e più stabile d'Europa, proprio storicamente, diciamo, dalla fine della seconda guerra mondiale questa è la loro condizione, per certi aspetti invidiabile. A cosa si deve? Si deve alla serietà del mondo politico, nient'altro che questo, cioè chi fa un'alleanza o annuncia, meglio ancora, in campagna elettorale, non se la rimangia nel corso della legislatura. Noi siamo al terzo governo di questa legislatura, con quasi quasi li straevano a sorte. L'ultima volta, per non negare niente a nessuno, ci hanno messi tutti dentro. Quindi da questo punto di vista si criticano fra di loro quando dicono sembriamo un po' più italiani. La cosa che colpisce sui giornali italiani, ma non solo italiani, è questa. Ovviamente finisce l'era Merkel. Adesso cerchiamo di non dirlo un milione di volte nei prossimi mesi, perché non sarà proprio così veloce. Non è che martedì c'è qualcun altro che governa al posto della Merkel, appunto perché il risultato. Ma qual è la caratteristica della signora Merkel, che fra l'altro in Italia è stata molto detestata da taluni? Oggi le dedicano una grande prima pagina al Libero, se prendete le prime pagine dello stesso quotidiano di qualche tempo fa sembrava che fosse il diavolo in terra la signora Merkel. In realtà è stata una pragmatica governante che ha affrontato i problemi a uno, cercando, anziché di prenderli di petto con grande, diciamo così, furore ideologico, di spezzettarli, di farli a mollichine in modo tale che si potessero mangiare più comodamente. C'era chi voleva il pareggio di bilancio assoluto, Schäuble, o altri come per esempio socialdemocratici, no, facciamo i titoli di debito europeo. Cioè erano due posizioni inconciliabili che trovavano eco in giro per l'Europa. La signora Merkel diceva a poco facciamo il fondo per la disoccupazione, facciamo poi un poi è arrivato il Covid, allora facciamo il piano a coordinarlo ci mettiamo una tedesca, altra caratteristica della signora Merkel, donna, la più potente donna governante d'Europa, che è anche donna, che non ha mai messo in pista il fatto di essere donna. Questo pragmatismo, diciamo così, non è sconosciuto nel mondo, ma no, in Italia noi, in fondo Giolitti aveva questo modo, questo approccio alle questioni di governo, per certi aspetti anche Andreotti, solo che, diciamo così, la Merkel sembra portarsi dietro un bagaglio di idealità forse superiore. E detto questo, la cosa che mi incuriosisce di più è che le domandano tutti in fine della campagna elettorale cosa farà lei nei prossimi anni, e lei risponde puntualmente niente. Ecco, questa è la cosa che vedremo, proprio se sarà esattamente così.
A proposito della Merkel, hai fatto bene a citare la prima di Libero e mi permetto di aggiungere anche la prima della Verità, perché le scelte curiose delle fotografie di questa, che ricordiamo è una donna non particolarmente avvenente, lo è stato ricordato in modo anche poco poetico da altri leader politici. Ecco, sulla prima pagina di Libero la Merkel sembra Katie Bates nel film Misery non deve morire. Hanno scelto una fotografia in cui ha questo ghigno quasi diabolico. Meglio ancora fa la Verità, in cui c'è questa foto della Merkel con in mano dei bicchierini di plastica dentro del mangime per dei pappagalli, e lei è spaventata, urla, perché ha tutti questi pappagalli addosso. Ecco, forse dovremmo ragionare anche sulla scelta di queste immagini di un leader politico indiscusso quale Angela Merkel. Detto ciò, torniamo su Repubblica, ma restiamo all'estero, perché già ieri, credo sulla Stampa, c'era la fotonotizia dei benzinai chiusi, non c'è più benzina nel Regno Unito, colpa della Brexit, il conto della Brexit, scrive oggi la Repubblica, spariti cibo e benzina, in crisi la Gran Bretagna.
Ma allora, scusate, ma se quando votarono, ve lo ricordate, c'erano anche in Italia, no? Basta immigrati, chiudiamo l'Inghilterra agli inglesi, facciamo da soli, perché dovete invaderci, i nostri lavoratori prima di tutto. Allora, se mancano i camionisti, se mancano le persone, che problema c'è? Ci sono i disoccupati nel Regno Unito, fanno lavorare loro, no? Mancano 100.000 camionisti, sono costretti a rilasciare 5.000 visti temporanei a gente che viene dall'Europa e che gli guida il camion per portargli da mangiare oppure la benzina. Ci sono 1 milione di posti di lavoro vacanti. Ma se funzionava, come qualcuno sosteneva dovesse funzionare anche in Italia, chiudiamo e facciamo tutto noi, perché allora non fanno tutto loro? E perché non lo sanno? Alcuni non lo sanno fare, altri sono nel posto sbagliato, altri non lo farebbero alle condizioni in cui lo stavano facendo gli altri, e così via. Quando tu illudi le persone che serva un voto per diventare più ricchi, allora votiamo tutti, per esempio io voto per essere più libero e più ricco. Il problema è, ma come fai? Dice, faccio che devo tenere fuori quelli che non sono inglesi. Perfetto, si è svuotato il supermercato e anche la pompa di benzina c'ha meno carburante. Dopodiché è chiaro che si troverà una soluzione, anche perché non è così difficile. Fai finta, dai, mantieni la Brexit, tu qua non puoi venire, però a te ti do il permesso di entrare, perché così ci portate questa roba. Però insomma non è molto dignitoso.
Ci sono delle fotografie online e sui social che ricordano un po' i primi lockdown, in cui vedevamo anche noi in Italia, non solo, insomma anche in altri paesi, fotografie di scaffali vuoti, esatto. In quel caso non per mancanza di personale, ma insomma per altri motivi. Allora, cambiamo ancora argomento, Davide, perché uno dei temi che tiene parecchio botta in questi giorni è anche la ripartenza della scuola. Ormai sono un paio di settimane, ma comunque il timore di tutti è che, ed è successo, al primo caso sospetto, al primo contatto stretto con un positivo, ecco, la classe possa tornare a fare lezioni a distanza, in generale, insomma, tutti i fastidi che sono correlati a casi del genere. Qual è la soluzione? Quarantena ridotta. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero, il piano di governo e delle regioni, isolamento di soli 5 giorni e poi terza dose per gli anziani. Intanto, ne parlavamo anche ieri, gli statali in smart working con le pagelle degli utenti, i voti via email da gennaio.
Allora, io quanto si debba stare in quarantena e in quanti, se in una classe c'è un per caso di contagio, non lo so, non azzardo, non faccio tombola, queste sono cose che vanno stabilite da chi ha competenze di questo tipo. Quello che so per certo è che non ha alcun senso che in una regione sia alcuni giorni alcune persone, in un'altra regione sono più giorni o meno giorni tutta la classe o uno solo. Questo non c'ha senso, perché la regola deve essere comune, perché io capisco tutto, ma insomma sul tema del contagio non è che decide la regione o il presidente della regione, è una cosa che fa morire da ridere prima ancora di far venire la voglia di pigliare a schiaffi. Quindi no, la sostanza è che deve essere una regola unica, e questo è quello che è importante. L'altra cosa importante sulle quarantene è che il governo a questo punto ha delle difficoltà, e io capisco, e ci mancherebbe altro, però i fondi per rifinanziare le quarantene dei lavoratori, intendo, non dei ragazzini, devono essere trovati, perché quando tu vieni messo in quarantena, tu sei sano, potresti uscire di casa, però vieni messo in quarantena perché c'è stato un caso di contagio, e potrebbe, stai facendo un piacere a te stesso certamente, ma stai facendo un piacere all'umanità, che in quelle condizioni tu debba perdere il salario oppure perdere le ferie, beh, questo è un po' tanto fastidioso. Non è una spesa enorme, sì, tutte le spese piccole poi sommate diventano spese enormi, ma i soldi per rifinanziare il fondo per le quarantene dei lavoratori vanno trovati.
Davide, prima di salutarci, ancora dagli esteri, quasi un eco della guerra fredda questa situazione che si è creata tra Cina e Stati Uniti, la vediamo ad esempio sulla prima del Manifesto. Meng torna a casa, Pechino festeggia. Capiamo meglio all'interno del Corriere della Sera, nelle pagine degli esteri, Lady Huawei in patria, liberi i due Michael. Cos'è successo? Scambio da guerra fredda, Pechino ha rilasciato i canadesi ostaggio nel caso Meng, che è rientrata a casa come una star. Cosa è successo?
Allora, Meng Wanzhou, che era capo del Huawei, quindi la società che fa terminali e apparati di comunicazione cinese negli Stati Uniti, era stata arrestata perché l'accusa era, poi il processo non gliel'ho fatto io, ma non gliel'hanno fatto neanche gli Stati Uniti, perché hanno ritirato l'accusa e l'hanno mandata via. Era accusata di aver fatto delle false dichiarazioni in banca, perché la propria corrispondente ad Hong Kong, con cui avevano il conto insieme, dove trasferiva dei quattrini, alimentava quel conto anche con soldi che venivano da commerci con l'Iran, e siccome gli Stati Uniti hanno un embargo nei confronti dell'Iran, se tu hai una cosa di questo tipo non è che tu, cittadino straniero, non lo puoi fare, è che glielo devi dire. Glielo devi dire, e così prendono i loro provvedimenti. La signora non lo disse, e questo fece partire una, siccome stiamo parlando non di una che trasferiva i soldi per mantenere il figlio all'estero, ma era una grossissima, enorme impresa, la cosa ha avuto queste conseguenze. Il risultato è che la Cina hanno preso due canadesi, due Michael, e li hanno arrestati e buttati in galera per spionaggio. A quel punto tu sai, insomma, spionaggio lo puoi dimostrare di qualsiasi cosa, parlava al telefono, e il risultato è che ieri si sono scambiati i prigionieri, gli Stati Uniti formalmente ritirando l'accusa, i cinesi dicendo che li hanno perdonati. Sì, la scena è da guerra fredda, però segnala una cosa, che mentre si spostiamo sul Pacifico, mettiamo i sommergibili eccetera, però evidentemente il dialogo diplomatico fra gli Stati Uniti e la Cina mi pare ben aperto, tant'è vero che porta dei risultati.
E questo era uno dei temi che avevamo toccato nelle scorse settimane e che continueremo a toccare. Intanto, Davide, la rassegna stampa finisce qui, ti ritroviamo più tardi all'Indignato speciale.
Intanto più tardi e buona radiovisione a tutti.
La nuova canzone dei Negramaro si intitola Ora ti canto il mare. Le 8:10, buona domenica da Barbara Sala, da Massimo Lonigro dagli studi di Milano, Luigi Santarelli, Stefania Iodice da quelli di Roma, e partono le interviste di Non Stop News.
Io vi vorrei tutti un po' di corsa e anche un po' strombettanti, ma so che non ce la fate a fare due cose contemporaneamente, figuriamoci a correre e a soffiare in una tromba. Stiamo per parlare dei bersaglieri, perché dobbiamo celebrare il 68esimo raduno nazionale, appunto, dei bersaglieri a Roma. Diamo il buongiorno al maggiore Michele Sanguine, capo sezione pubblica e informazione della brigata bersaglieri Garibaldi. Buongiorno maggiore, benvenuto.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buona
Eccoci
domenica.
Qua. Ho fatto bene a dire che voi andate di corsa e strombazzate, perché quella è l'immagine che abbiamo del bersagliere.
Noi
no?
Andiamo di corsa e con la fanfara suoniamo contemporaneamente. Sì, noi ci riusciamo a fare delle cose insieme.
Infatti, avete il fiato per fare. Avete anche quel cappello strano con le piume.
Il cappello piumato, detto Vaira, sì, dal 1836, il cappello che ci contraddistingue.
Benissimo, e che insomma è inconfondibile per le strade. Tra l'altro credo di avervi anche incontrato ieri sera a Trastevere, infatti maggiore, giornata speciale oggi per il corpo dei bersaglieri. Lei dove si trova in questo momento?
Allora, in questo momento sono alla stazione Termini, sono appena arrivato a Roma per partecipare alla giornata conclusiva del raduno. Come diceva lei, già dai giorni scorsi il raduno è iniziato, ieri sera ci sono state le fanfare sia in servizio che di quelle delle associazioni bersaglieri che si sono esibite per le strade di Roma, nelle principali piazze, fino ad Ostia. Quindi abbiamo già lietato con i nostri cappelli piumati, con gli ottoni, i romani, i turisti, insomma, che hanno avuto il piacere di vederci.
Ma scusi, se deraglio un attimino, ma perché questa tradizione di correre e suonare? Io vi associo, non so, magari sbaglio, vi associo poi alla breccia di Porta Pia. Sono in relazione le due cose oppure no?
Allora, la breccia di Porta Pia, di cui quest'anno poi corrisponde il 151esimo anniversario, il 20 settembre, è un evento storico che ha visto i bersaglieri protagonisti allora come oggi, insomma, della storia della nazione e della patria. La tradizione dei bersaglieri nasce dal fondatore Alessandro Dalla Marmora, che voleva creare una truppa scelta che avesse la capacità di correre e quindi una capacità di alta mobilità, e per far muovere i bersaglieri all'epoca in campo aperto c'era la necessità di utilizzare dei segnali. I segnali erano quelli delle trombe, quindi da una tromba che andava di corsa, come diceva, strombazzando, cercando di orientare i bersaglieri sul campo di battaglia, poi insieme alle varie trombe si sono formate le fanfare e quindi poi la tradizione di correre e suonare contemporaneamente.
Con due frasi Barbara Sala ha stroncato
distrutto questo reparto delle... No, scusi, se approfondisco ancora questo argomento, ma sono affascinata. Cioè, quindi i bersaglieri si allenano per fare questa cosa?
Assolutamente sì, i bersaglieri si allenano costantemente, quotidianamente. Ci alleniamo innanzitutto per mantenere vive le tradizioni del corpo, quindi quelle della corsa, quindi quella della fanfara, ma ci addestriamo anche con i mezzi moderni messi a disposizione delle forze armate per le operazioni sul territorio nazionale e all'estero, che ci vedono sempre coinvolti dall'inizio, insomma, delle attività dell'esercito fra virgolette moderno.
Maggiore Sanguine, per tornare allora all'evento di oggi, 68esimo, lo dicevamo, raduno nazionale dei bersaglieri a Roma, quindi è un'occasione di ritrovo anche per tutti i bersaglieri d'Italia che si ritrovano nella capitale, è così?
Oggi è un'occasione per ritrovarci fra i bersaglieri in servizio, ma soprattutto per i bersaglieri in quiescenza e per i simpatizzanti. Io adesso sto vedendo per le strade di Roma Termini un sacco di simpatizzanti, ex bersaglieri, che con il loro cappello piumato alla mano si dirigono verso il posto di radunata. Allora, dalle 9 all'altare della patria verrà deposta una corona di alloro al Mini Degnoto, perché quest'anno con il 4 novembre ricorre la circostanza della traslazione della salma del Mini Degnoto. Dopodiché ci sarà l'ammassamento ai fori imperiali e lo sfilamento su Viale delle Terme di Caracalla, insomma, come se fosse il 2 giugno, per darvi un esempio.
Quindi una parata, ecco.
Una parata di bersaglieri in servizio e di inquiescenza. Quest'anno parteciperà la fanfara dell'ottavo reggimento bersaglieri, la bandiera di guerra dell'ottavo reggimento bersaglieri e una compagnia in armi, quindi anche il personale in servizio dell'ottavo reggimento bersaglieri di Caserta e la brigata bersaglieri Garibaldi, di cui io sono addetto stampa.
Sicuramente voi fate sempre allegria quando arrivate, ma in realtà il compito del bersagliere è anche un altro. E come si fa a diventare bersagliere e poi cosa comporta? Quali sono i suoi compiti?
Allora, per diventare bersagliere bisogna avere sicuramente delle spiccate capacità fisiche, questo è necessario perché altrimenti correre e suonare, insomma, diventa un po' complicato. Dopodiché, entrando nel corpo dei bersaglieri con un'apposita selezione attraverso la selezione di Forza Armata, si poi partecipa alle varie attività operative, insomma, dell'esercito, che sono sia sul territorio nazionale, come dicevo prima, l'operazione Strade Sicure, ma anche tutte le operazioni all'estero che sono ben conosciute dal pubblico.
Conosciute, è vero, e poi un orgoglio anche per quanto riguarda il nostro paese. Allora, se siete nella capitale o nei dintorni, occhi e orecchie aperte, perché potreste...
Sì, è così, Maggiore, vero?
Sì, questa è la... È il nostro passo di corsa, quindi che ci contraddistingue da sempre.
Fantastici, siete uno spettacolo quando passate, veramente, è una festa. Oggi, se siete a Roma e vi capita di vedere i bersaglieri, non perdetevi perché è spettacolare.
E grazie davvero al maggiore Michele Sanguine, che è il capo sezione pubblica informazione della brigata bersaglieri Garibaldi, questa mattina è stato con noi. Allora, buon raduno e buona domenica.
Buon raduno e buona domenica a tutti, grazie.
Io vi vedrei grazie. Bene, a voi due, così buttate giù un po' di chili sicuramente, perché bisogna
poi
correre.
Gli strumenti sono pesanti,
A scherzi, ma e poi fare vi fate il fiato, correte, imparate a suonare uno strumento, trovate un lavoro serio.
C'è Elton
John,
sì,
sad song adesso.
Allora, weekend di motori, non solo di calcio, quindi comunque lo sport da seguire sempre su RTL 102.5, ma la Formula 1 corre in Russia oggi pomeriggio alle 14 al via il Gran Premio di Sochi, e chi può raccontarcelo se non il nostro Carlo Vanzini. Carlo, buona domenica.
Ciao, buona domenica a tutti.
Carlo, eccoci allora. Qui. Allora, partiamo dalle Ferrari, perché oggi, aprendo la Gazzetta dello Sport, c'è questo bel titolone: Ferrari, bella sorpresa. Cos'è successo?
Allora, l'hai scoperto stamattina, ti sei perso una grandissima qualifica ieri, perché ieri è stato si è disputata la qualifica intanto a qual'inizio, poi la pista si è man mano asciugata, nel finale c'è chi ha azzardato la gomma da asciutto in anticipo rispetto ad esempio a Lewis Hamilton, che era il grande favorito per la conquista della pole position, era nettamente il più veloce di tutti, e quindi ha avuto un giro in più per scaldare la gomma da asciutto prendendosi dei rischi, ma quel rischio poi ha pagato tantissimo per la Ferrari di Carlos Sainz, che ha conquistato per la prima volta in carriera la sua carriera dello spagnolo la prima fila, ha pagato ancora di più per Lando Norris, che ha messo la McLaren in pole position dopo 9 anni dall'ultima volta con Hamilton in Brasile, e per Russell, che ha messo la Williams in terza posizione. Quindi diciamo che ieri la storia si è ripresa la Formula 1, perché i tre team che di questo sport hanno fatto la storia conquistando 34 titoli costruttori, 33 titoli piloti insieme, ripreso le prime tre posizioni, e questo, pensate, non succedeva dal 2004, quando in quel caso a conquistare la pole position fu Rubens Barrichello. Qualifica pazza con Lewis Hamilton che è chiuso in quarta posizione, e gara che ci aspettiamo ancora più pazza, perché non abbiamo parlato di Leclerc, che non ha preso praticamente parte alla qualifica perché avevano già deciso in casa Ferrari di cambiare il motore, quindi partirà in fondo. Non abbiamo parlato di Verstappen nella sfida mondiale, in questa epica sfida mondiale, anche lui partirà in fondo, ultima fila caldissima con Leclerc e Max Verstappen, anche nel caso di Verstappen era stato già sostituito il motore venerdì.
Carlo, tu hai citato la questione meteo pioggia, hai parlato insomma di quanto è importante a livello di gomme anche. Tra l'altro io ricordo che ieri quasi c'era il rischio che non si partisse per le qualifiche, tanta era la pioggia. E oggi come siamo messi? C'è un rischio del genere anche per la partenza?
Sì, ieri è stata annullata, è stato sconvolto il programma della giornata, è stata annullata la gara di Formula 2, di Formula 3, poi se ne è disputata una di Formula 2 dopo la qualifica. Mattinata sembrava davvero una di quelle giornate che dici ok, rimettiti sotto il piumone, perché erano 12 gradi e si fa tutto domani, e invece poi di colpo si è aperto, non proprio sole, però si è aperto e ci sono state le condizioni per disputare la qualifica. Adesso posso dire che il cielo è sereno, fa molto freddo, non dovrebbe piovere per questa giornata, e quindi dovrebbe essere una gara pulita, una gara asciutta, però una gara per quello che ho detto prima, per le premesse, per una Ferrari che parte in prima fila, per i giovani che stanno spingendo come dei matti. Prima parlavate della nuova canzone di J-Ax, beh, qui cerchiamo davvero delle nuove stelle, e le stelle le abbiamo già, devono solo trovare il modo per brillare ancora di più rispetto a quella ingombrante di Lewis Hamilton, che si difende con i suoi 36 anni, difende il suo trono, difende il suo regno, e un regno, quello di Russia, che la Mercedes proverà a riconquistare, ne ha tutte le possibilità con Hamilton che scatta in quarta posizione, considerando che su 7 edizioni ha sempre vinto la Mercedes. Vediamo se quest'anno succede qualcosa di diverso.
Dai, ricordiamo Carlo tutti gli orari e gli appuntamenti da seguire in diretta su Sky Sport Formula 1 e poi la partenza anche su RTL 102.5.
Assolutamente sì, 12.30 iniziamo col nostro pre, attenzione, ci sarà anche una breve fiction con Sebastian Vettel e Stroll della Aston Martin per lanciare il film, il nuovo film di James Bond. Poi prima stavate parlando del compleanno di Jacobs, mostreremo il giro che Jacobs ha fatto col nostro Margenè, la mia spalla tecnica a Monza, perché vedrete la paura sul volto di Jacobs finta, perché Mark non si è risparmiato nel portarlo a fare un giro sulla pista di Monza all'ultimo weekend di gara disputato.
Appuntamento allora da non perdere su Sky Sport Formula 1. È chiaro, la partenza alle 14 con la voce della Formula 1, che è quella di Carlo Vanzini. Buona domenica Carlo e buon lavoro.
Buona Formula 1 a tutti, ciao.
E da Luigi Santarelli, abbiamo parlato parecchio negli scorsi giorni e lo faremo ancora indubbiamente nei prossimi, di lotta ai cambiamenti climatici. I ragazzi e le ragazze di Fridays for Future sono tornati in piazza venerdì scorso, abbiamo visto le fotografie da tutta Italia in attesa, la citavi prima poco fa, Barbara, di Greta Thunberg, sì, in arrivo a Milano il 1° di ottobre.
Arriverà la prossima settimana, è stata annunciata ufficialmente dai suoi canali appunto ufficiali in Italia, ed è un bel segnale perché in questo periodo Covid si era un po' rallentata, diciamo così, questa marcia soprattutto dei giovani verso la sensibilizzazione per i problemi dedicati al cambiamento climatici. E Sky è da sempre in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e in occasione di questa grande settimana che prenderà il via il 28 di settembre vuole tenere alta attenzione su questi temi con i dibattiti sull'argomento, con una copertura giornalistica di queste giornate, con una programmazione dedicata. Noi parliamo di tutto questo con Sara Varetto, responsabile della sostenibilità e della comunicazione di Sky Italia. Sara, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Grazie Sara, buona domenica a te. Allora, parliamo un po' di tutti gli eventi che Sky seguirà prossimamente, perché ci sarà da seguire intanto due eventi internazionali importanti, ci direi quali sono, e poi tutta una serie di eventi collaterali che sono nel nostro paese, in realtà non solo.
Beh, diciamo che siamo molto contenti di essere a fianco di COP26, lo saremo la settimana prossima, quella che si apre domani a Milano, con le attività molto importanti preparatorie proprio del meeting di Glasgow che vedrà radunati a novembre i capi di Stato, mentre invece in occasione della pre-COP avremo i ministri del clima e dell'ambiente, ma non soltanto, anche 400 giovani da tutto il mondo per la cosiddetta COP dei giovani. Che cos'è COP? È il meeting dove i capi di Stato dovranno prendere impegni sempre più stringenti per davvero arginare il cambiamento climatico. E quindi il lavoro che verrà fatto la settimana prossima a Milano dai cosiddetti Sherpa della diplomazia è fondamentale, perché è ovvio che in una giornata non si raggiungeranno a Glasgow degli obiettivi così ambiziosi se non si sarà fatto un lavoro preparatorio molto importante che si svolgerà proprio a Milano. Sky sarà in prima fila a raccontarlo, perché crediamo che sia fondamentale come azienda essere in prima fila, e quindi noi ci siamo impegnati entro il 2030 ad azzerare le nostre emissioni riducendole almeno del 50% e compensando le altre attraverso la piantumazione. Ma non faremo soltanto questo, noi siamo come voi una voce che si fa sentire, che raggiunge le milioni di case di coloro che ci seguono, e quindi abbiamo la possibilità tutti insieme di contribuire nel sensibilizzare su questi argomenti. E questo che faremo anche la settimana prossima, abbiamo organizzato, come ricordavate anche voi in studio, una serie di dibattiti dedicati proprio alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti, la rivoluzione digitale. Faremo questo insieme al Ministero, al Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, che sarà da noi in onda su Sky TG24 martedì alle 14, ma non soltanto, parleremo anche di sport e sostenibilità, lo faremo con i protagonisti del mondo sportivo nazionale ed internazionale, poi parleremo anche della possibilità di produrre, che si può fare televisione, serie televisive e cinema a zero emissione, lo racconteremo sempre su Sky TG24 venerdì pomeriggio. Perché tutto questo? Perché crediamo che sensibilizzare, e penso siate d'accordo anche voi, è una responsabilità che ha ogni media company. Tutti coloro che hanno la possibilità di raggiungere le case delle persone possono dare un messaggio positivo, perché purtroppo il cambiamento climatico viene raccontato sempre soltanto con un'accezione da catastrofe. È vero, la rischiamo davvero la catastrofe, però possiamo tutti noi impegnarci ogni giorno per questo cambiamento. Io credo che sia un messaggio fondamentale da far arrivare a tutti. Non so cosa ne pensate voi.
Assolutamente, ed è bello che questo messaggio poi parta soprattutto dai giovani, con urgenza, che i giovani ci dicano: non c'è più tempo da perdere, bisogna agire e iniziare a farlo subito. E fin qui siamo tutti d'accordo, Sara, chi, cioè voglio dire, trovami una persona in questo momento sulla faccia della terra a cui vai a dire sei favorevole a questo cambiamento per salvare il pianeta, nessuno ti dirà mai di no. Però quando poi entri nel vivo delle cose, magari vai da questi ragazzi che protestano e dici: sì, ma tu lo sai, questo cellulare, dico cellulare perché sono una boomer, però questi smartphone, questi dispositivi device che tu utilizzi e che vuoi cambiare una volta all'anno, quanto costano al pianeta in termini di sfruttamento? Allora lì casca l'asino. Dovremmo forse lavorare a livello di informazione anche su questo, o no?
Hai perfettamente ragione, dobbiamo intervenire su tanti comportamenti, avere un consumo più responsabile delle risorse del pianeta, che vuol dire poi proprio decidere cosa fare quando vai al supermercato, quindi quanta plastica monouso acquistare, oppure ancora che tipo di cibo, se a chilometri zero, se mettere più frutta e verdura di stagione sulla tua tavola, insomma tutti i cibi che consumano meno risorse anche qua del pianeta. Anche perché all'inizio voi citavate la pandemia, dicendo la pandemia è stata l'emergenza vera che ha fatto un po' mettere da parte la lotta al cambiamento climatico. Certo, giusto, perché non si poteva manifestare, c'era il distanziamento e tutta una serie di regole che ci sono ancora. Però attenzione, la stessa pandemia, la rapidità con cui si è sviluppata, la maniera in cui si è sviluppata, è ormai opinione unanime della comunità scientifica, che deriva anche da un rapporto non sano che abbiamo con la natura, una contiguità con le specie animali che abbiamo in qualche modo manipolato. Ecco che anche la pandemia può essere vista come un'altra faccia di una non sostenibilità ambientale nei nostri comportamenti, perché alla fine tutto si tiene, purtroppo. Questa è la nostra casa, come ripetono sempre i ragazzi, non ne abbiamo un'alternativa. Finché Elon Musk non trova un modo di farci vivere tutti su Marte, questa è la nostra casa e dobbiamo preservarla.
Intanto, Sara, interessante il tema su produzioni cinema e TV a emissioni zero, perché se ne era parlato parecchio nei mesi scorsi, e se ne era parlato perché anche, perché a proposito della pandemia si era detto che molte di queste si erano fermate, e quindi avevamo fatto un po' un confronto, come anche le automobili che non erano più in giro, gli aerei che rimanevano a terra. E poi interessante anche il tema dei ragazzi che parlano di cose per cui devono agire, sì, è chiaro, i ragazzi, ma in particolare i governanti, che ragazzi giovani non sono. Cioè è come se, qui rischiamo sempre di essere banali, ma va bene anche così, insomma, più ne parliamo e meglio è, sia necessario che questa generazione, la mia, mi ci metto dentro anch'io, che quella coscienza, diciamo, l'ha maturata già da quando è nato, la trasmetta a chi invece ha qualche anno in più, mi permetto di dire così, e che magari non ci è nato, che sta comunque capendo il problema, perché poi piano piano, lo dicevi tu adesso, ce lo spiegavi, stiamo facendo ciò che serve, il problema è che serve tempo, e tempo noi non ne abbiamo. Quindi prima lo faremo, prima lo facciamo, è meglio, sei d'accordo? E poi ti salutiamo.
Sono assolutamente d'accordo, parto dal primo pezzo della tua domanda. Produzioni sostenibili, sì, si può fare cinema, si può fare televisione, si possono fare serie televisive come la seconda stagione di Romulus. Infatti noi avremo venerdì su Sky TG24 il regista Matteo Rovere a parlare proprio di questo. La sua seconda stagione sarà interamente ad emissioni zero e ci racconterà come si può produrre senza avere un impatto ambientale. Seconda parte della tua domanda, un tema fondamentale. Noi della nostra generazione, per sensibilizzare anche i nostri coetanei e le persone più grandi di noi, perché non sono cresciute con questa urgenza. Chi è cresciuto negli anni 80 viveva una stagione dove il consumismo cresceva rispetto invece a un'austerity degli anni 70, e quindi l'idea che oggi dobbiamo consumare meno in modo diverso è più difficile da far passare. Per i giovani è più semplice, però la pressione che tutti devono mettere sui capi di Stato è fondamentale, certo, perché è là che si deciderà davvero che tipo di impegno, e soprattutto premere poi perché quegli impegni vengano mantenuti
e rispettati. Sara Varetto, responsabile sostenibilità e comunicazione di Sky Italia, buona domenica, grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata.
Sono le 8:50 di questa domenica mattina, lo abbiamo già anticipato, sarà poi il punto di partenza dell'indignato speciale di oggi, che parte proprio tra 10 minuti. Voi prenotatevi già allo 02 25 15 15 la sentenza sulla presunta trattativa tra Stato e mafia, che ha segnato un passaggio epocale per tutta la vicenda. Il dibattito si è riaperto sulla questione sicurezza nel nostro paese, sulla lotta alla criminalità organizzata. Di questo, ma anche di altro, parliamo oggi insieme a Federica Angeli, giornalista, lo sapete, le hanno detto dedicato anche un film. Da anni vive sotto scorta e continua a lottare per la legalità. Federica, tra l'altro, ieri ha chiuso la giornata della seconda tappa del Nobilità Festival, organizzato da Senza Filtro, tappa di Imola. Ci sarà poi a ottobre anche una tappa a Bari. Buongiorno Federica e grazie.
Buongiorno, grazie.
Allora Federica, dicevamo di quanto abbia significato la sentenza di pochi giorni fa sulla trattativa, di quanto questo sia stato comunque un punto fermo, anche se le reazioni poi non sono state tutte quante dello stesso tipo. Allora, come dobbiamo interpretare secondo te questa sentenza? Ci dici la tua?
Ma guarda, dal mio punto di vista si è persa un'occasione per sancire questo, quello che è il segreto di Pulcinella, ovvero che comunque, come dicevano gli stessi Falcone e Borsellino, non sarà a uccidermi la mafia ma sarà lo Stato, quindi insomma che sicuramente c'è un c'è stato, c'è e ci sarà purtroppo una alleanza tra lo Stato e la mafia è cosa nota, quindi secondo me si è persa un'occasione. Sono però ovviamente rispettosa della sentenza, sono contenta umanamente per gli imputati, per quelli che sono stati assolti, perché deve essere un macigno veramente molto, certo, molto molto pesante un'accusa del genere. Tuttavia secondo me è un peccato non riflettere su quello che poteva essere questa sentenza.
Guarda, sui social poi sono arrivati davvero tantissimi commenti, tolte le valutazioni di ciascuno, molti hanno parlato di un passaggio epocale.
Sicuramente, sì, ma questo è indubbio, comunque la si pensi è un passaggio epocale, perché è appunto uno spartiacque tra quello che poteva essere e quello che non è, però comunque secondo me lascia in alcuni, come nel mio caso, un po' di amaro in bocca, in altri invece ho visto anche che hanno molto criticato, no? Giornali che hanno amplificato questa inchiesta seguendola passo dopo passo, dicendo che era tutto un bluff, e quindi sono contenti, e quindi a ognuno il proprio giudizio.
Federica, poi nei giorni scorsi è arrivata anche un'altra sentenza importante per una vicenda che tu segui da parecchio tempo, che è quella dei Casamonica a Roma, riconosciuti come associazione mafiosa. Allora, secondo te ha senso paragonare le due storie? Cioè, quale delle due sentenze noi potremmo ritenere più, se così posso dire, soddisfacente, oppure non ha senso paragonare le due storie?
Beh, a me personalmente, giornalisticamente parlando, umanamente parlando, sicuramente sì. Perché, diciamo, questo non doveva essere mafia. La mafia romana non doveva esistere, non esisteva per l'opinione pubblica, ma soprattutto nei tribunali di Roma. Non ci dimentichiamo che prima dell'inchiesta, diciamo quella sui Fasciani, che è il primo clan romano che è stato dichiarato mafia, neanche la banda della Magliana è stata comunque bollata come mafia. È arrivata a processo per 416 bis e ne è uscita in Cassazione dicendo che era una semplice associazione a delinquere. Quindi secondo me è un successo il riconoscimento dell'esistenza di una mafia romana. È vero che per i Casamonica siamo ancora al primo grado, perché comunque va detto questo, però iniziamo a mettere dei punti fermi sul fatto che la mafia non esiste soltanto al sud, ma esiste una mafia che parla accento romano e non solo calabrese, campano, certo,
o comunque
siciliano,
in altre regioni italiane. Prima di salutarti Federica, ci sono questi dati che sono relativi fino al 2019, i dati del Ministero dell'Interno parlano di un calo dei reati nel nostro paese, e quindi siamo in epoca pre-pandemica, e quindi alcuni tirano ancora adesso in ballo il problema sicurezza nel nostro paese. Esiste davvero o sono solo speculazioni per te?
No, allora guarda, esiste sicuramente un problema di microcriminalità fastidiosa, che è appunto, che ne so, lo scippo, la rapina, il furto, sia in casa, sia per strada, delle automobili. Questa microcriminalità esiste e non ne faccio una questione di colore di pelle e di nazionalità. Esiste, punto. Chi vuole appunto associare, secondo me, i reati a un certo tipo di etnia ovviamente soffia sul fuoco,
certo,
perché i dati anzi dicono il contrario, ci sono molti più criminali italiani che stranieri. Per quanto riguarda invece la macro criminalità, quindi la mafia, si percepisce sicuramente meno rispetto alla microcriminalità, ma purtroppo in questo caso bisogna fare molta più attenzione perché è molto meno visibile e non ha più quella connotazione che aveva prima, ovvero le sparatorie, gli omicidi, mi riferisco agli anni 80 in Sicilia per capirci, ok? Ma stanno investendo tanti soldi, è cambiato il modo, la pelle della mafia ed è molto più insidiosa. Perché noi magari ci ritroviamo ad andare in un ospedale che è interamente gestito magari da mafiosi, perché sono riusciti ad entrare, certo, nella sanità pubblica, sì, con appalti vinti, dalle pulizie al farmaco, capisci? Alle mascherine, a qualsiasi cosa. Cioè il business oggi delle mafie è imprenditorialità. Quindi questo non si percepisce, invece secondo me questo si dovrebbe percepire e combattere, contrastare da parte anche della cittadinanza molto di più rispetto a, certo, quello che ci vogliono far credere essere il reale problema, sì, di microcriminalità, che pure, come ho detto in premessa, esiste.
Unire, esatto, le forze tutti insieme per un problema che davvero esiste, insomma, al di là dei dati appunto che ci dicono che forse i problemi sono altri. È stato davvero un piacere ospitare questa mattina con noi Federica Angeli, un grande in bocca al lupo Federica, e grazie.
Grazie.